Appunto, lascio la parola a Giorgio Garofalo per coordinare poi gli interventi dal pubblico.
Grazie Paolo, grazie ai nostri relatori. Semplicemente vi chiedo se ci sono domande, così approfittiamo ancora della disponibilità dei relatori per chiarire eventualmente degli aspetti che non sono stati affrontati.
Buonasera, interessante questo incontro per poter discutere, magari chiarire un po' meglio alcune tematiche legate a Telemontana. Avevo un paio di domande veloci. La prima, in merito all'accordo di programma, come diceva prima l'avvocato, che sostanzialmente è un impegno, un contratto, presumo, giusto di aver capito? È corretto, avvocato? Ok. È stato previsto sicuramente come qualsiasi tipo di contratto, presumo, nel momento in cui una delle due parti inadempienti o non dovesse rispettare questo accordo, contratto, che cosa è tenuto a fare? Se ci sono delle penali, se c'è qualcosa per cui una delle parti deve... No, non c'è nessuna previsione nel merito. Quindi, ok, questa è una. L'altra veloce, l'opera, e mi riferisco a Pedemontana nella sua complessità. Per aver avuto finanziamenti pubblici è considerata un'opera strategica, presumo, ma l'utilità pubblica qual è? Non ho ancora ben capito, visto che qua si parla di introiti, ricavi, eccetera, eccetera, cioè mi sembra che qua si venga un po' meno quello che è il discorso di utilità pubblica, ma si parla solo di la gestione di un'azienda che deve fare dei ricavi. L'ultima, il paradosso, a mio avviso, è che rispetto a questa opera considerata strategica, che da una parte si continua a far spostare persone con mezzi privati, caricando le persone che investono in mezzi sempre più efficienti, pensare all'Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, che siamo sempre costretti a cambiare, dall'altra non si investe nel trasporto pubblico. È evidente che sono scelte strategiche, sono scelte politiche queste, però mi sembra che sia paradossale questa cosa. Sono passate 2 settimane di mancata pioggia per vedere la situazione in cui ci si ritrova, che il mezzo privato di spostamento o privato o di mezzo per spostare le merci è bloccato perché l'inquinamento è troppo alto. Mi sembra paradossale questa cosa. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi, altre domande? No, devo fare una domanda di carattere generale, non è una, anche se potrebbe sembrare quasi una domanda polemica, ma tutto questo ambaradan qui della diossina, non diossina, studi di traffico interessantissimi dell'ingegnere, devo dire. Ma se sta benedetta Pedemontana che doveva collegare gli aeroporti, e questo forse era il motivo iniziale che sapevo io, Orio Malpensa, quando Malpensa doveva andare a tre piste, mi pare, oppure addirittura doveva essere fatta prima di Expo, e quindi vabbè, vediamo i risultati. Comunque sì, io dico, doveva, mi sembrava, tanto tempo fa, a Cesano tirare dritto. E quindi sta tratta B2 e tutto il casino che c'è qua, con diossina compreso, non sarebbe venuto fuori, non sarebbe emerso. Beh, per fortuna che magari facendo così è emerso un problema più serio che quello della diossina che della pedemontana. Però intendo dire, cioè, l'impatto anche del diverso percorso di sta pedemontana che doveva essere poi piedi dei monti, effettivamente sta portando a un caos pazzesco. Interessante dal punto di vista dei legali, dell'ingegnere e tutto, però insomma, effettivamente poi la gente deve viaggiare, deve andare a lavorare. Niente, quindi la domanda è perché non è stato fatto quel benedetto, non è stata tirata dritta, tutto lì, scusate, magari intervento un po'. Grazie. Altre domande?
Allora, la tratta doveva da Meda congiungersi.
La domanda prima, poi dopo le risposte.
No, no,
Volevo chiarire un
ma ci sono fior di...
sì, vabbè. Quindi partiamo bene dal nome, Pedemontana ai piedi del monte. Tutti i sindaci a partire da Como in giù l'hanno rifiutata, ancora un po' finiva nell'oltrepò pavese, no? Perché tutti l'hanno rifiutata, eccetera. Tutta questa storia della diossina che c'è è tutto veritiero. Ma allora perché non c'era il progetto che partiva sopra Meda? Passava sotto Seregno, con una galleria si congiungeva invece di fare quella V, eccetera, perché Seregno si è opposta. Allora, Seregno sono più furbi? È questo? Poi una precisazione a Del Pero, in via della Roggia è stata bonificata.
Non dalla parte della ex destra,
ma dalla parte, diciamo, andando verso Baruccana, la parte destra. È stata bonificata. Le dico, una proprietà di mia madre è stata bonificata totalmente.
Per 17 anni non ho controllato, però le analisi dicono che purtroppo...
Beh, che ci sia della diossina ancora, malgrado eccetera, ma è stato sculturato 50 cm di terreno, sono state tagliate delle piante che erano sul tetto, è stata scrostata addirittura tutto l'intonaco di una casa e rifatta la copertura del tetto. Quindi è stata bonificata, che poi ci siano tracce, per carità. Poi, a cosa serve questa benedetta strada? Boh, forse ci avevano visto un interesse qualche grossa impresa di costruzione, ma visto che i ricavi non ci sono, ci scordiamo i finanziamenti privati. E lo Stato è in bolletta.
Raccogliamo ancora qualche domanda, arrivo prima qua, poi.
Ma io sono Damiano di Legambiente, ho apprezzato molto il lavoro di De Bernardi, però vorrei evidenziare un aspetto. Credo che sia giusto che gli amministratori locali abbiano fatto una diffida su quegli argomenti, ma a un certo punto dovrà pure esserci l'interesse degli attori locali, perché noi finora non abbiamo parlato della pedemontana, ma abbiamo parlato della tratta di adduzione a pedemontana, perché in realtà sappiamo da sempre che il vero tratto di strada che carica è la tratta C, la tratta che va da Bovisio a Vimercate. Quindi in realtà stiamo parlando semplicemente delle strade che devono portare a quella tratta lì, che è la tratta per cui si fa la pedemontana, per sbloccare il nodo di traffico, la bugna di traffico che c'è da Bovisio a Vimercate. Quindi nello studio di traffico che ci ha presentato Bernardi, credo che ci sia ancora una visione ottimistica del futuro, perché noi dobbiamo anche farci carico di capire cosa succede con la tratta C. Quella è veramente la grande incognita rispetto al futuro. Per cui io, pur apprezzando la linea condotta fin qui tenuta coerentemente dalle amministrazioni anche sulla questione di Ostina, è evidente che siamo di fronte a una situazione del tutto paradossale, in cui dobbiamo per alcuni aspetti augurarci che continua ad esserci una gestione tariffaria, continua a funzionare il tappo tariffario. Il paradosso è questo, perché se si sgura quel tappo, per la Milano Meda alla fine è la catastrofe. Però forse sarebbe anche il caso di dire con più forza che di fronte a questa defiance, di fronte alla previsione che anche a causa degli oneri, dei tempi di bonifica e di caratterizzazione di successiva bonifica, i tempi saranno lunghi, ho voci di cantieri di pedemontana che ormai hanno smobilitato con le mestranze trasferite ad altre parti d'Italia per mancanza di finanziamenti, quindi siamo in questa situazione, durerà anni la situazione di stallo in cui speriamo che tenga il tappo tariffario, speriamo che tenga, cioè passiamo al paradosso, speriamo di dover pagare, questa è la situazione folle. Probabilmente è arrivato anche il momento di costringere l'autorità programmatoria regionale di dire: ragazzi, abbiamo preso una sola grande, enorme, non possiamo continuare a discutere di pedemontana tenendo in piedi il progetto per come è stato costruito, con quel mostro che è la tratta centrale da Bovisio a Vimercate, che rischia di essere l'elemento veramente di deflagrazione del sistema. Cioè, quello di cui abbiamo parlato finora è l'antipasto. Ricordiamoci che la tratta A di pedemontana non è stata fatta perché serviva, è stata fatta semplicemente perché i politici, maggioranza di opposizione del collegio di Varese, volevano un'infrastruttura a Varese. Non serviva a niente quella tratta A, era chiaro da tutti, cioè i dati che sono stati presentati anche senza tariffa, li abbiamo misurati anche noi con i nostri volontari, sono dati che giustificherebbero una strada provinciale, non certo un'autostrada con pedaggio. Quindi stiamo parlando per ora solo dell'antipasto di Pedemontana. È assurdo che mentre noi parliamo dell'antipasto che ci profila questa situazione paradossale, stia ancora in tavola, nel menù, il piatto forte con quelle caratteristiche e con quelle aspettative. Evidentemente il sistema non regge. Probabilmente qualcuno dovrà dire, prima o poi, che quel progetto così com'è va rivisto completamente, non tanto e solo nell'interesse dell'ambiente, per carità, ma anche nell'interesse di chi vive in questo territorio.
Buonasera, io sono Davide del coordinamento Mappe de Montana, abito qui a Seveso, San Pietro, e volevo fare delle domande un po' su alcune delle questioni. La prima, relativamente al problema della diossina. Naturalmente io non sono in grado di dare un giudizio sul piano di caratterizzazione sia nella prima che nella seconda versione. Non sono un geologo, non sono un chimico e non so bene come si possa considerare. Lo chiedo però agli esperti, cioè io vorrei capire se a vostro giudizio si può dire con assoluta certezza che con quello che è stato messo in campo si può stare sicuri rispetto a questo problema. Io so che il problema principale, al di là di un'analisi che ci dirà quello che sappiamo già, cioè che la diossina è lì, lì è un metro più in là, ma comunque il territorio ne è pieno, il vero problema è la movimentazione di quella terra. Tra l'altro esistono anche modelli e strumenti per prevedere la dispersione delle polveri, non so se sono stati previsti, ma per il momento non mi sembra. Quindi la prima domanda è, abbiamo, cioè diciamo, è un piano un po' piuttosto che niente ma piuttosto, o è un piano che ci dà una certezza? Perché su questo credo che la certezza sia il parametro, l'assoluta certezza. Se no dovrebbe valere un principio di precauzione per cui quel terreno non si tocca se non siamo sicuri che non succede niente nel tempo. L'altra questione, quindi io temo che il problema di diossina sia molto complesso e molto più insormontabile, così, per non saperne leggere né scrivere, diciamo. La seconda questione è relativa ai flussi di traffico che sono stati esposti. Io qui ci capisco ancora meno, devo dire che quello che ho capito io è che sostanzialmente è piuttosto difficile dire che la Pedemontana abbia risolto problemi di traffico. Mi sembra che si stia più o meno muovendo da una parte all'altra la stessa massa di traffico. È stato detto più volte che il problema numero uno è la fuga dei pendolari eventualmente dalla superstrada e domani dalla B2, qualora fosse o la superstrada per il tempo che rimarrà così o la B2 per i pedaggi. La fuga dei pendolari, forse bisognerebbe pensare come avere una prospettiva un po' più simile a quella di altri paesi europei, dove la mobilità non è soltanto le autostrade, ma spostare i pendolari sul trasporto pubblico, offrire trasporto pubblico che sia adeguato, efficiente, frequente, appetibile. Da questo punto di vista, qualora vi fossero due soldi da spendere, non certo per rendere gratuita l'autostrada, ma semmai per abbattere tariffe del trasporto pubblico, anche perché tra l'altro è una questione di equità. Non capisco perché chi di voi usa il treno per andare a Milano, o gli studenti, magari qualcuno ha i figli che vanno a scuola, prendono un pullman, non si capisce perché devono pagare un biglietto, un abbonamento, e chi usa l'autostrada deve andare gratis. Io non so bene adesso quale sia la situazione dal punto di vista del traffico su un piano tecnico e scientifico. Mi capita di fare qualche volta la superstrada fino a Bovisio e devo dire che non la trovo molto differente da prima dell'apertura della B1. È la schifezza che era prima, è una strada non mantenuta, non curata, inadeguata comunque, e ripeto, il problema vero forse è immaginare un altro tipo di mobilità, di offerta di mobilità. Un'ultima considerazione, io credo che le questioni legate ai problemi di carattere economico siano evidenti, sono già state più o meno accennate, però è un problema enorme, e questo vuol dire una cosa, che siccome sono già andati via tutti i soldi pubblici, più o meno, poi possiamo discutere perché sono stati dati anche i soldi come defiscalizzazione sotto forma di defiscalizzazione l'anno scorso, si è parlato anche a livello di Parlamento europeo, che fosse forse un aiuto di Stato. Quindi non è finita la questione dei fondi pubblici, vedremo se non sarà poi quello il canale a cui si andrà a ricorrere per coprire il buco che c'è, la voragine che c'è. Comunque i problemi di soldi per ora li hanno, la questione del pedaggio è strettamente legata a questo. Questo vuol dire che il mercato, cioè chi dovrebbe investire, non sta investendo, perché ha capito quello che ci è stato detto: è un bidone questa autostrada, non tira investimenti, non serve, ed è chiaro che chi ha dei soldi, perché in genere chi ha soldi, i privati, diversamente dal pubblico e dalla politica che gestisce il denaro pubblico, sta molto attento ai soldi, li spende se sa di guadagnarci. Quindi se non lo fa è perché è chiaro che questa autostrada non risponde alle necessità del territorio. Allora io mi chiedo un'altra cosa, siccome siamo in presenza anche di quello che è stato detto prima della causa intentata, io non so quanto sia decisivo l'accordo di programma in tutta questa faccenda, ma per quanto può valere, a me sembra che quell'accordo di programma non esiste più, è la pedemontana per prima e chi ci sta dietro che si fa i fatti suoi, e noi cosa dovremmo fare? Inseguire il rispetto di un accordo la cui realizzazione, mi sembra opinione condivisa, è una sciagura per noi, tra diossina, traffico e tutto. Allora forse è il caso di fare un'altra cosa, e qui chiedo, faccio una domanda così non esco dal metodo. I lavori saranno fermi per un bel po', a parte la questione dei campionamenti, la questione economica si risolverà tra un bel po'. L'accordo di programma non so quanto valga ancora, forse abbiamo ancora un po' di tempo per rimettere tutto in discussione e fare delle valutazioni a tutto campo, obiettive. E io faccio una domanda, noi si sa siamo contrari, ma non per principio, perché la logica suggerisce la contrarietà a questa autostrada. Ma il problema è questo: voi pensate che sia più realistico, perché molti ci dicono tanto ormai si farà, non si farà, eccetera, non possiamo fare niente e quant'altro. Io faccio una domanda: ma veramente vi sembra realistico che l'autostrada venga fatta tutta per bene, come d'accordi, con tutte le compensazioni economiche, ambientali e via discorrendo? A me sembra che la realtà dica un'altra cosa. La tratta B1 non è stata detta, ma è stata fatta abbastanza sfoltita di opere di compensazione, di opere complementari, eccetera. Quindi l'andazzo sarà questo. Uno scenario probabile è una sorta di Salerno-Reggio Calabria che durerà nel tempo, che ci porterà soltanto guai, peggiori, come è stato detto anche prima da dissimile, cioè l'antipasto questo. Allora forse dobbiamo valutare obiettivamente un terzo scenario, cioè fermiamo l'autostrada dov'è, i sindaci si facciano carico di un piano, una riflessione su un piano più generale sulla mobilità del nord Milano, che sia centrata sul trasporto pubblico. Io capisco che ci sono questioni, ma l'accordo poi è nella legge obiettivo, quindi come è stato detto prima è una priorità, cioè un'opera di interesse nazionale. E la legge obiettivo è stata inserita nella legge obiettivo, eccetera, quindi si scavalca il territorio, comprese le istituzioni locali. Però se una scelta è sbagliata, possiamo provare a dirlo, possiamo provare a immaginare una proposta alternativa che superi la mobilità basata sull'autostrada, considerato poi quello che comporta su questo territorio dove viviamo noi, che è un territorio fragile, molto fragile, tra l'altro per la questione della diossina. Io penso di sì, poi tanto peggio per i mancati introiti dei consigli di amministrazione e delle banche che ci stanno dentro.
Grazie. Se non ci sono altre domande, visto che di materiale ce n'è abbastanza, allora domande veloci, così poi passiamo la parola ai relatori e facciamo ascoltare le risposte a tutti, perché sennò quando diventa tardi le persone...
Giuro che è velocissima e voglio solamente agganciarmi al discorso del signore, perché è un caso vissuto e pratico da 20 anni che abita via Vignazzola. Praticamente si parlava appunto del trasporto pubblico. Io faccio l'esempio molto pratico: io vado col treno qui a Baruccana per andare al lavoro, ma ho due figli e quindi il figlio grande ha quasi 18 anni, io sono da quando finiscono le medie, perché le medie non ho fatto tutte qua a Seveso, che porto i figli in giro per Brianza per portarli a scuola superiore. Quindi fa capire che siamo molto indietro, ma moltissimo indietro, quindi ci preoccupiamo di fare gli interessi non so di chi, quando in realtà Seveso veramente è penosa. Cioè, lasciamo stare il discorso della ferrovia storico, ma dei sottopassi. Ma anche il trasporto pubblico, secondo me, a Seveso, la Baruccana in particolare, non esiste. Quindi ovvio che viene preso per i fondelli, quindi il cittadino veramente, io mi sento preso per i fondelli, quando già sarei contrario a una, un'opera del genere, a prescindere dalla diossina, che per me è un punto fondamentale. Quindi queste cose qua sono fatte per interessi di pochi, a scapito di tanti, e questo fa capire che la sovranità popolare è veramente una parola che mai non serve più a niente.